Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto!
Chi è che ha investito tra l'altro in queste tecnologie? Bill Gates, Sam Altman, penso anche Bezos, quindi persone che hanno comunque un interesse anche diretto nell'intelligenza artificiale. Nvidia fa fatica a stare dietro alla domanda. La valutazione oggi di Nvidia è in qualche modo giustificata da una domanda di infrastruttura tecnologica, la crisi del 2008, ancora prima la bolla del dot-com. La cosa da dire oggi a un investitore che cerca la formula magica o il momento migliore per entrare sul mercato, la risposta più corretta è vero che sì.
Ciao Luca e benvenuto sul canale di Just ETF.
Grazie dell'invito.
Allora, Luca è country manager di Trade Republic. Magari molti già ti conoscono, ma magari nel presentarti raccontaci anche un po' quella che è la figura del country manager, no? In una realtà come quella di Trade Republic, che è sia una banca, ma magari un po' diversa rispetto a quelle, diciamo, che siamo solitamente abituati a conoscere, perché c'è tanto aspetto tecnologico, no? Che va di pari passo ovviamente con quello finanziario.
Sì, noi diciamo sempre che è più una tech company prima con licenza bancaria, perché è chiaro che quando imposti un progetto dal punto di vista tecnologico e quindi sei nativamente su un'infrastruttura tecnologica, ti cambia proprio il modello di business, cioè fai la banca ma lo fai con sotto un'infrastruttura che scala. Infatti noi comunque in poco più di 5 anni siamo arrivati in 18 paesi europei, tra cui abbiamo introdotto la Polonia, che non è un paese euro, che è il primo non euro. E siamo arrivati in così poco, abbiamo superato i 10 milioni di utenti, 150 miliardi in asset se pensiamo al settore tradizionale finanziario, sono numeri impressionanti e sì. Oggettivo, in così poco tempo una così massiccia acquisizione di clienti. E questo ovviamente che cosa te lo consente di fare? Una struttura estremamente dinamica basata su tecnologia, sistemi di automazione. Se tu guardi ad esempio il numero di dipendenti di Trade Republic, l'ultimo non è pubblico, però posso dirti che rispetto a una banca tradizionale siamo tra l'1,10 e l'1,100, perché proprio cambia il modello organizzativo.
Sì, questo è infatti probabilmente anche uno dei tanti driver che ha guidato il forte sviluppo in così poco tempo, una crescita esponenziale. Oggi l'idea con Luca era di fare un po' una chiacchierata, no, su cosa sta accadendo sui mercati e fare alcuni ragionamenti su quelli che possono essere un po' prospettive da qui andando avanti, facendo ovviamente, nessuno sa cosa accadrà, però facendo alcune considerazioni. Quindi, no, ne parlavamo anche un po' prima, il tema è quello dell'incertezza forse oggi, no? Perché da un lato vediamo i listini magari americani, ma anche europei, mondiali, che sono tutti i massimi storici. Dall'altra parte apriamo qualsiasi notiziario, no? Giornale o notiziario di finanza e leggiamo costantemente debito, rischio debito, l'Europa che fa fatica, c'è poi tutto il discorso di indipendenza, tanti temi che ci mettono, no, in allerta. E quindi mi metto magari nei panni di un investitore che ha appena iniziato e si trova un po' in un bivio anche, diciamo, ho iniziato a investire ed è tutti i massimi, leggo costantemente che il crollo è vicino, la bolla delle AI così, e quindi ho paura, magari voglio vendere. Dall'altra parte chi deve iniziare, no, vede tutti i massimi, sente bolla così e ha paura di investire ai massimi. Quindi ti chiedo come la vedi un po' te questa situazione, magari un po' più generale, poi magari andiamo a snocciolare qualche tema più nel dettaglio.
Per chi comincia sul tema degli investimenti, ma l'avrai visto ovviamente anche tu nella tua esperienza, sai, se noi guardiamo agli ultimi decenni, sono successe talmente tante cose, anche molto gravi, per cui i tweet di Trump oggi ci sembrano delle inezie rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi decenni. La crisi del 2008, ancora prima la bolla del dot-com, poi appunto quest'ondata di dazi ultimamente che ha creato molta incertezza, per non parlare di guerre, rivoluzioni, rivolte, guerre civili. Eppure nel corso di un lungo periodo, quindi se prendiamo almeno due decadi, a gruppi di due decadi, i mercati finanziari, mercati dei capitali, sono sempre cresciuti. Quindi forse la cosa da dire oggi a un investitore che cerca la formula magica o il momento migliore per entrare sul mercato, la risposta più corretta è vero che non sappiamo cosa succederà in futuro, questo lo dobbiamo sempre dire, però se guardiamo al passato già solo il fatto di iniziare è la cosa migliore, perché è normale che io posso mettere una parte del mio capitale o iniziare un piano di accumulo oggi e domani Trump annuncia l'invio di qualche missile da qualche parte, ma non possiamo prevedere. Quindi è proprio un tema di mentalità, cercare di approcciare questo mondo in un'ottica di lungo periodo, tra virgolette mettendosi il cuore in pace, non guardando troppo spesso l'applicazione o quello che sta succedendo, perché tanto il tuo orizzonte è talmente ampio che le grandi oscillazioni verso il basso, verso l'alto del breve periodo non vanno ad impattare su quello che può essere un tuo piano di accumulo o questa prospettiva più nel lungo. Dal punto di vista delle incertezze è chiaro che oggi, se guardiamo soprattutto il settore geopolitico, che poi ha un impatto diretto su quello economico, c'è molto e poco da dire, nel senso che è talmente imprevedibile, soprattutto con la guida degli Stati Uniti e con lo scontro con la Russia e commerciale con la Cina, è sicuramente molto complicato prevedere oggi.
Che poi no, se uno inizia un pack in realtà se gli va giù adesso anche meglio, perché incomincia ad accumulare proprio quando c'è inizialmente il ribasso del mercato, e quindi, come dici tu, alla fine è sempre capire lo strumento per l'orizzonte temporale che ognuno ha. Quindi se è comunque un orizzonte temporale di lungo termine, la storia, per quanto non possa essere auspicio di quello che accadrà in futuro, è comunque un buon indicatore di quello che potremmo aspettarci. Tra uno degli altri temi che si sente spesso, no, in questo momento, ma in realtà già da un paio d'anni, che è un po' collegato al discorso delle AI, quindi di questa bolla, di queste aziende che sono sempre meno, che occupano sempre più spazio all'interno degli indici mondiali, e quindi si parla di molta concentrazione, di poche aziende. Quando facciamo un pack sul nostro ETF, sull'S&P 500, sull'MSCI World, su 100 euro che mettiamo, 30-40 euro vanno su 10 aziende, che sono però poi un po' quelle che stanno trainando anche la stessa crescita economica, che riguarda un po' tutto il tema delle AI. Te lo valuti come un rischio questo? E se sì, un investitore come potrebbe magari, ovviamente stando in generale, temi generali, alcuni magari accorgimenti che potrebbe prendere?
Allora, uno dei paragoni che sentiamo fare più spesso sulla bolla delle AI in questo periodo è quello con la bolla del .com. Sì. Penso ci sia una sostanziale differenza rispetto alla bolla del .com, ma poi sta nei numeri, non sono illuminare con la grande idea. I numeri che cosa ci dicono? Che nella bolla del .com c'era veramente tantissimo entusiasmo verso la nuova ondata tecnologica e ci si fermava lì, si fermava all'entusiasmo. Oggi l'intelligenza artificiale ha i numeri. Nvidia, che è la società quella che ha avuto forse la crescita più importante grazie a quest'ondata. C'è la famosa frase che dice: nel periodo della cerca all'oro tu realizza pale e picconi, esatto. No? Ecco, loro fanno le
Nvidia
pale.
Fa questo.
Loro fanno le pale e i picconi dell'intelligenza artificiale. Nvidia fa fatica a stare dietro alla domanda. Quindi la valutazione oggi di Nvidia è in qualche modo giustificata da una domanda di infrastruttura tecnologica di cui ha bisogno questo settore. Quindi rispetto sicuramente alla bolla del .com, oggi le metriche di mercato sono totalmente diverse. Poi all'interno del mercato ci si può ragionare, perché tra queste big ci sono esempi interessanti. Non so, Palantir, che è la società che fa difesa, cybersicurezza, intelligence, che ha mega appalti col governo americano, oggi non so il moltiplicatore esatto, però penso sia più di 100 folle, per sì, tra i suoi profitti che registra e la valutazione del mercato. Quindi io direi che a livello globale il settore, se sei d'accordo poi dimmi, però a livello globale il settore ha sicuramente una base di domanda di mercato che giustifica certe valutazioni. E poi è chiaro che nel paniere ci sono comunque delle aziende molto sopravvalutate rispetto alle metriche che tradizionalmente vengono considerate.
Che poi è un po' quello, quando tu vai a prendere l'intero indice, prendi sia magari quello, cioè vai a prendere tutto il pagliaio, non vai a cercare il lago nel, esatto, pagliaio, quindi ti puoi prendere magari quell'azienda che è cresciuta tanto e magari nel prossimo periodo andrà a scendere, ma magari prendi anche quella che salirà da, esatto, qui andando avanti. Quindi tendenzialmente la vedo anche io come te, ci sono similitudini, soprattutto questo concetto qua di concentrazione, però queste aziende stanno portando risultati. Leggevo un dato proprio per stare sul tema, che dal lancio di ChatGPT nel 2022 ad oggi, quindi negli ultimi 3-4 anni, 40 aziende dell'S&P 500, che sono poi un po' quelle che stanno nel tema delle AI, hanno avuto una crescita complessiva dei ricavi del 150%. dall'altra parte le altre aziende, tutte le altre diciamo restanti, di circa il 20-30%. Quindi sì, le valutazioni sono molto alte, sì, sono cresciute tante, questo lo vediamo a livello di concentrazione, però poi stanno portando dei risultati che effettivamente hanno dei modelli di business attuali che continuano a produrre forti ricavi e si possono permettere, se vuoi, da un lato anche di spendere veramente tanti soldi in quello che sentiamo spesso dire il CapEx, no? La spesa in conto capitale di queste aziende, che stanno spendendo cifre folli. Però insomma, finché dall'altro lato hanno dei modelli di business che gli permettono di generare comunque casse e ricavi, il mercato sta, diciamo, gli lascia spendere soldi e quindi sono contenti anche che questi investimenti vengano fatti. Ovviamente un tema è da capire poi nel tempo qual è il ritorno effettivo di questi investimenti, certo. No? Perché finora va bene spenderli, però sarà da capire qual è il ritorno, no, su tutta questa spesa. E poi, se vuoi, aggiungo un altro tema, che parliamo sì di 10 aziende, no, più o meno così, però sono aziende che, volendo prese singolarmente, possono essere, volendo, scomposte, nel senso che quando prendi Amazon sono già due modelli di business totalmente differenti. Quindi ecco che se andiamo poi a dividerle magari, il rischio ovviamente Stati Uniti rimane, il rischio sull'esposizione a un settore rimane, però magari rispetto al passato sono aziende che sono molto più complesse, sono quasi dei conglomerati che spaziano su tanti settori.
Sì, mi viene in mente anche un altro tema, sempre rimanendo un po' nell'AI e nell'aggregazione aziendale, che è quello energetico. Uh-huh. Uno dei temi principali oggi, sempre nell'ottica delle pale e dei picconi, sì. No? Nella cerca loro, è proprio il tema energetico. Cioè, dato che l'intelligenza artificiale si basa sostanzialmente su capacità di calcolo e la capacità di calcolo è direttamente proporzionale al consumo energetico, c'è un tema energetico. Allora, noi in questo momento abbiamo avuto una bolla enorme, chi segue il mercato lo sa, su nucleare di nuova generazione, piccoli reattori nucleari, e mi pare sul Wall Street Journal o il Financial Times, però penso il Wall Street Journal, ci fu un articolo titolato "Ma quale bolla dell'AI? La vera bolla è quella del nucleare". Perché? Perché in realtà è tutta una tecnologia in divenire su cui si sta scommettendo con una certa incertezza sul, diciamo, per il futuro. Chi è che ha investito, tra l'altro, in queste tecnologie? Bill Gates, Sam Altman, quindi penso anche Bezos, quindi persone che hanno comunque un interesse anche diretto nell'intelligenza artificiale. La notizia più recente dal punto di vista energetico, che riguarda anche il tema di aggregazione aziendale, è Elon Musk.
Certo.
Perché io ho letto qualche giorno fa il comunicato con cui Elon Musk annunciava l'aggregazione tra SpaceX e XAI,
esatto,
mi pare.
Sì,
SpaceX
sì.
Ha comprato XAI, giusto?
Sì.
Era un comunicato un po' onirico, dove sostanzialmente Musk diceva: dobbiamo aggregare questi mondi che sembrano molto diversi, perché in realtà lassù c'è il sole, che è una fonte di energia inesauribile, quindi dobbiamo fare i data center nello spazio. Questo poi magari lo fa, Musk, non bisogna prenderlo in giro da questo punto di vista. Però sì, parliamo di aziende che si stanno aggregando su più fronti e che stanno anche un po' cercando di capire e interpretare questo momento storico, che comunque viene disegnato passo dopo passo ogni giorno.
Che, se vuoi, è un po', secondo me, anche il discorso che alla fine magari anche un OpenAI così da sola fa fatica a rimanere in piedi, mentre invece integrata, magari, non so, dentro una Microsoft o così, potrebbe avere delle efficienze che potrebbero poi permettergli anche di crescere più velocemente di quanto non stia già facendo alla fine. E il discorso lì, che se vuoi, no, è anche quello di Tesla e di SpaceX e così, che anche lì andremo a vedere si dovrebbe quotare, no, quest'anno, o magari inserirsi si parla anche che si potrebbe inserire a sua volta dentro Tesla, e quindi anche lì valutazioni folli. E lì sarebbe bello capire se era già questo nell'idea di Musk iniziale, quando aveva fatto tutti questi componenti, o è stato, diciamo, un po' più, diciamo, o fortuna, comunque il mercato ha portato a svilupparsi verso quel settore, quindi alla fine ha visto anche un'efficienza nell'unire tutti questi business in un'unica realtà, che poi anche un po' l'idea originale di quella di creare, no, un super social, che era un po' questa anche l'idea, un'app del tutto. Quindi vedremo dove...
Ah, non ci si annoia con Musk, no. Questo è sicuro.
Vedremo dove si arriverà. Rimanendo nel tema delle AI, no? Un po' personale anche questa, magari tu come lo stai utilizzando l'intelligenza artificiale, e magari anche in Trade Republic, se l'avete attuata in qualche processo magari sul cliente o interno, e se vedete qualche ovviamente efficienza, sia tu magari, ma anche,
certo,
con...
Allora, forse a livello storico dobbiamo ricordare che di base l'intelligenza artificiale la possiamo riassumere come la capacità predittiva di un sistema. Quando noi usiamo ChatGPT, così facciamo lo spot a OpenAI, vabbè, perché ormai è diventata nel gergo. Quando usiamo sistemi come ChatGPT o Gemini, se vedete viene generata una parola alla volta, perché il sistema prevede una parola dopo l'altra, funzionano così in larga parte questi sistemi. E adesso siamo abituati ai large language model, che è questa, dato che siamo arrivati ad avere potenza di calcolo sufficiente e investimenti sufficienti, sono quelli più diffusi. Ma l'intelligenza artificiale di per sé predittiva nel mondo finanziario viene utilizzata da decenni, perché lì non è tanto il tema di prevedere parola dopo parola, ma è quello di usare dei modelli matematici che siano in grado di anticipare non magari le macro tendenze, ma le tendenze micro. Quando si parla di high speed trading, sono sistemi che nel mondo finanziario, in maniera completamente automatica, grazie all'impiego di intelligenza artificiale, svolgono operazioni di investimento e disinvestimento molto rapide. Parliamo anche di sotto il secondo, certo, no? Che giocano ovviamente su incrementi molto piccoli. Quindi nel mondo finanziario di per sé è un tema che è sempre stato cruciale da decenni, ben prima dei modelli di linguaggio. Per quanto riguarda la realtà di Trade Republic, allora, i modelli di linguaggio hanno una funzione nell'ambito generativo, okay, sicuramente possono aiutare a generare contenuti, possono aiutare a interagire con l'utente, ma anche da esperienze nostre non siamo ancora oggi a livello di avere un'interazione che venga effettivamente percepita come umana. Probabilmente è una questione anche di poco tempo, vedendo mm-hmm. i grossi
investimenti. La
velocità
di sviluppo che ha.
Sì, sì, secondo me sarà una cosa di poco tempo. Non è ancora sostitutiva in generale di tanti processi, però soprattutto visto in chiave di automazione, a livello di automazione a me personalmente ha semplificato tantissimo la vita. A livello di automazione nella scrittura del software, mm-hmm. sicuramente viene impiegata soprattutto per una serie di task anche più noiosi, gli sviluppatori mi capiranno. Ma nel software oggi oggettivamente l'AI è molto più veloce, molto più performante di figure junior. E qua poi si apre un tema, no? Secondo me poi per chi fa lavoro come il nostro, che è anche un po' un lavoro di capire un mercato, interpretare un po' anche lo spirito del tempo, trovare nuove chiavi, riflettere, oggi è veramente molto utile come aiuto, confronto, come stimolo di idee. Io la uso quasi più per quello che non per la parte generativa, dove magari vado su Gemini e chiedo aiutami a scrivere questa email, no, che ho già la testa fusa. Ma nella chiave creativa e secondo me sta veramente superando se stessa. E onestamente ti dico, fino a qualche anno fa, io poi sono sviluppatore di base e ho ancora l'amore totale verso questo mondo, qualche anno fa si diceva una cosa che le macchine non faranno mai, dove mai: avere un approccio creativo come l'uomo alla vita, alle cose. In realtà abbiamo capito che anche la creatività è un tratto umano che si può simulare ed emulare, e quindi questo secondo me è la sorpresa più grande che ho avuto io da questa rivoluzione, ed è anche il modo con cui io la sto utilizzando personalmente di più nella vita di tutti i giorni. Non so tu come ti stai trovando.
No, anch'io lo utilizzo tanto per da come dici tu, magari le cose più semplici a quando sei stanca a farti riscrivere la mail senza errori, cose così, ma anche magari per riuscire a cercare, diciamo, vorrei metterci più tempo e per sperimentarla, perché secondo me anche andare oltre, probabilmente lo utilizziamo almeno io penso a un 20% anche meno del suo reale potenziale, però ecco, magari integrare tutte quelle cose anche con i diversi processi di automazione, che può essere anche una gestione migliore delle mail, queste cose qua che sono piccole ma magari ti portano a risparmiare un paio di ore al giorno, e sul lungo periodo, per solito, sì, concetto di interesse composto, aiutano, sono tante ore che riesci a risparmiare e dedicare ad altro, oppure magari anche nel processo di creazione di informazione, anche lì secondo me è molto molto utile. Ovviamente sempre di più, secondo me, all'inizio era un po' il discorso ti devi fidare, magari tu gli davi in pasto anche due o tre documenti e molte volte chiedi fammi un riassunto, fammi queste cose qua, che secondo me è molto utile, però poi ho ancora il dubbio, quindi dico in che punto l'hai trovato il documento, fammi andare a controllare cosa dice lì. Ultimamente vedo che inizialmente dava un po' di allucinazioni, delle cose se le inventava, così lì forse dipende anche sempre un po' dal prompt che gli vai a dare, però comunque anche per, proprio come studio, come ricerca, brainstorm, come dici tu, è molto 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 utile, e i processi, diciamo, di velocità con cui cresce sono impressionanti, quindi non mi immagino già dove sarà tra un paio di mesi come, come sviluppo, e quindi quello che dici tu è anche un tema proprio più ampio, questo di che ruoli andrà a sostituire, come si integrerà effettivamente nelle aziende. Lì forse l'impatto si è ancora visto leggermente, perché ora è molto più nuovo tool e così, però l'integrazione aziendale, vedere che c'è un ritorno effettivo, non so, la piccola azienda che effettivamente l'ha integrata e c'ha un'efficienza di costi, di produttività da qualche parte, e quindi sicuramente un tema.
Per ora quelli che ci hanno rimesso di più sono quelli che l'hanno creata, cioè gli sviluppatori software.
Quindi, esatto.
Perché oggettivamente oggi figure junior, cioè la domanda, ad esempio tu prendi Anthropic, che è considerata la seconda azienda, anche loro non sono quotati ancora, poi vedremo.
Anche loro sono lì.
Vedremo, perché se ne sta parlando.
Testa a testa con OpenAI per testa chi arriva prima.
Esatto, tra l'altro arriva, c'è anche lì ovviamente quelli che se ne erano andati da OpenAI in polemica con Altman. E la crescita che ha avuto Anthropic rispetto a OpenAI deriva principalmente dall'utilizzo in contesti professionali e soprattutto in ambito software. Cioè Anthropic a un certo punto ha capito che OpenAI si stava spostando più sul generalista, va bene, io mi prendo la nicchia dello sviluppo software, dove effettivamente l'utilizzo AI ha in un anno sconvolto totalmente qualsiasi tipo di gerarchia e ingaggio. E oggi magari non apriamo tutto l'argomento, però il tema di assumere figure junior in azienda software c'è, perché magari una figura senior che orchestra degli agenti AI non ha bisogno di quei 2, 3, 4 junior. E allora qua, se guardiamo da qui in avanti, è vero che le aziende dovranno sempre assumere per rinnovarsi e per insegnare, però il tema c'è, assolutamente.
Sì. Un tema, si hanno poche risposte, però sicuramente il tema c'è. Venendo invece all'Europa, no? Abbiamo parlato molto di Stati Uniti. L'Europa si è anche un po' vista sempre indietro dal punto di vista di sviluppo tecnologico e così. I mercati l'anno scorso, per fare sempre il collegamento con ciò che accade sui mercati, poi si sono comportati in realtà molto bene, hanno addirittura fatto meglio della controparte americana, anche quest'anno hanno iniziato comunque bene. Lì forse c'era anche un'idea, diciamo, che erano stati forse molto penalizzati prima come valutazioni, perché c'erano tanti rischi, e poi effettivamente le cose non sono andate così male come previste, quindi il mercato poi ha riprezzato il mercato europeo. E, in generale, tu come la vedi sia a livello di mercati, ma anche un po' più a livello, no, di, se vuoi, economia europea, perché da un lato c'è la Cina che, se vuoi, anche non produce più prodotti a bassa qualità, ma è una manodopera di alta qualità ormai cinese. E poi sono gli Stati Uniti che, insomma, con questa politica un po' dazi, un giorno si svegliano in un modo, un giorno non siamo più amici, un giorno siamo nuovi amici. Insomma, siamo un po' nel mezzo noi, no?
Ma guarda, paradossalmente, come dicevi, l'Europa sembra avere acquistato sullo scacchiere globale, come si dice, forse un po' più di importanza. Una questione che io, la prima volta che l'ho sentita, mi è veramente venuto da ridere a crepapelle, e poi ho realizzato che non c'era molto da ridere, è stata quella della Groenlandia. Perché all'inizio ho detto, vabbè, sarà la solita buttad.
Poi l'ha detto inizialmente molto, cioè l'aveva detto...
Sì, però sai, sembrano quelle cose dette così, perché magari io all'inizio pensavo Trump vuole... dare qualcosa di cui discutere al suo elettorato. Il problema qual è lì? Che la Groenlandia, afferente alla Danimarca, membro della NATO, crea un problema serissimo in un momento di tensioni geopolitiche. E quindi un atteggiamento da conquistatore, Trump l'ha avuto adesso recentemente nel Sud America, in Venezuela, lo si passa. Perché non si parla di NATO. Quando si inizia a parlare di NATO in un momento di alta tensione, soprattutto col blocco russo, lì l'Europa ha iniziato a reagire. Poi vedremo come andrà a finire, perché c'è chi parla che magari si troverà un accordo, vedremo. Ma ho visto che c'è stata un po' più di unità. Il problema dell'Europa rispetto agli Stati Uniti qual è? È ovviamente che gli Stati Uniti parlano con una voce sola.
Certo.
L'Europa sono più voci, perché bene che vogliamo la Presidente della Commissione Europea, ma poi ogni singolo paese ha una linea di interlocuzione diretta con gli Stati Uniti. Vediamo il tema dei dazi. Sul tema dei dazi Trump ha detto dazi sull'Europa del X%. Poi ogni paese ha iniziato a cercare di strappare qualcosina per conto suo. Questo, anche se magari può diventare un bene per il paese singolo, per lo Stato membro, diventa un problema per l'Europa. C'è stato il caso della pasta italiana. Mm-hmm. Grande vittoria, sì, che l'Italia riesce a scontare i dazi sulla pasta. E magari per l'Italia può essere un bene, anche se poi, sai, Trump fa così, ti minaccia a 100, tu ottieni 50 e te la fa passare come una, esatto, sua vittoria, sì, no?
È un po' quello, spara grosso e poi piano,
esatto,
piano
quindi
rientra sui
l'Europa
passi.
Purtroppo a livello politico ha una gestione che non gli consente di parlare con una voce sola, non gli consente di fare politica industriale comune, perché ogni volta che provi a fare un progetto di politica industriale comunque iniziano a prevalere gli interessi
dei singoli,
prevalentemente la Germania, la Francia, per qualcosina l'Italia, per qualcosina la Spagna, perché ogni paese vuole lavorare sulla sua industria. La difesa è uno dei temi più rilevanti, certo, oggi, perché abbiamo in Germania Rheinmetall, che è forse in Europa è la più grande che fa, sì, difesa. In Italia abbiamo Leonardo, Fincantieri. Avere, diciamo, in questo momento storico una progettazione di difesa europea riempie molto il dibattito politico. Nella pratica sono cose impossibili da fare, perché poi ogni paese guarda al suo giardino,
il proprio orticello, e alla fine finisce così. Quindi anche il discorso di unione dei capitali, un po' come negli Stati Uniti, potrebbe aver senso secondo te come esperimento per portare, diciamo, portare fino alla fine l'idea dell'Europa?
Dal punto di vista finanziario in generale l'Europa ha fatto dei passi in avanti, perché comunque anche per operatori come Trade Republic, sì, perché è stato, non dico facile, ma è possibile arrivare dove è arrivata, perché se tu guardi alla normativa bancaria, alla normativa della tutela dei consumatori, alla normativa sui pagamenti, e in generale sono tutte norme concepite come regolamenti a livello europeo. D'accordo o non d'accordo, anche il MiCAR sulle criptovalute, sì, no? Hai un perimetro comune a livello finanziario. Il tema dell'unione bancaria non è ancora chiuso, quindi non abbiamo, diciamo, un vero framework di unione bancaria a livello europeo, per gli stessi discorsi di prima. L'altro tema che a noi interessa particolarmente, ma non sarà mai superato, è l'unione fiscale anche, non ci sarà, dunque ci possiamo arrendere assolutamente, però ecco, a livello finanziario mi sento di dire che a livello di regolazione sono stati fatti molti passi avanti, che poi hanno anche abilitato degli operatori a poter operare sicuramente con meno difficoltà. Siamo ancora molto lontani, perché ci sono fenomeni di dumping, quindi paesi che creano condizioni più favorevoli, più sfavorevoli all'interno della stessa Unione Europea. Quindi penso, su questo non sono ottimista, possiamo dare questa ondata di pessimismo nel podcast, ma queste divergenze non penso saranno ridotte. Però sicuramente siamo in un contesto più favorevole oggi.
Hai parlato di MiCAR, no? Quindi c'è stata forte regolamentazione in Europa sul lato cripto e tutto l'ecosistema. Se vuoi, molto anche negli Stati Uniti, con una figura di Trump che è molto pro cripto. E abbiamo visto tutto lo sviluppo delle stablecoin e così via. Però alla fine va bene regolamentare, però poi l'investitore italiano, no, quando nel 2026 si sveglia e scopre che le sue cripto non sono più tassate al 26 ma al 33%. Quindi anche lì, qual è la tua visione sul mondo cripto? Sì. E secondo te, se andando avanti, ci può essere anche che un'adozione in più intesa come proprio come concepire l'asset come al pari degli altri, non come un asset particolare che deve essere tassato in maniera speciale.
Allora, partendo dagli Stati Uniti, io sono convinto che Trump delle cripto non gli interessi assolutamente nulla. Penso che sia partito con, sapendo un po' come funziona la politica, con un dato che si diceva che più o meno il 20% degli americani avesse degli asset in cripto, e l'amministrazione precedente Biden con Gary Gensler alla SEC, che è il regolatore americano, era stato estremamente pressante su questo mondo, quindi ci ha sicuramente visto uno spazio di manovra nelle elezioni. È stata sicuramente un'opportunità politica. Che oggi diventi un'opportunità strategica, secondo me sì, è una cosa che è arrivato dopo, e comunque il fatto di volere regolamentare le stablecoin, anche la SEC, c'è stato un cambiamento, anche il segretario al tesoro Bessent negli Stati Uniti ha un approccio molto diverso a questo, il volere fare delle sorte di piani di accumulo su Bitcoin in quanto risorsa scarsa per il futuro potrebbe avere un senso. Comunque, al di là delle ragioni che hanno portato il presidente dove è arrivato, secondo me ha senso quello che stanno facendo negli Stati Uniti. In Europa qual è il problema? Allora, MiCAR dà, questo è un regolamento, quindi viene applicato da tutti i paesi, però poi in ogni singolo paese tu hai ulteriori regolatori, quindi istituti, lo diciamo magari per chi non è pratico di questo mondo, che in Italia ad esempio è la Consob, certo, che vigila sul rispetto dei mercati finanziari e fa anche pagare fior di soldini a chi vuole operare nel mondo cripto, lato operatori, e poi hai la politica. Quello che è successo in Italia negli ultimi anni è che, seppur il governo italiano lo possiamo considerare vicino all'amministrazione Trump, ha prodotto 2 anni fa questa norma che nasceva come aliquota alzata dal 26% sulle plusvalenze al 42%, e fece un po' scalpore la dichiarazione di Leo, viceministro dell'economia, quota Fratelli d'Italia, che disse dobbiamo alzare l'aliquota dato che questo fenomeno sta crescendo. Sulla base di quale idea non lo so, infatti questa cosa fece arrabbiare.
Attenzione agli ETF allora. Ora.
Esatto. Adesso poi c'hai ovviamente il paradosso che tu, se vai a tassare l'asset e non tassi magari altri titoli che, di cui l'asset sta nel paniere, tu hai uno sbilanciamento. Tu puoi avere l'aliquota al 26% su titoli non cripto, però che contengono cripto, ma se invece investi sulle cripto c'hai oggi il 33%. Mm-hmm. Siamo arrivati. Quindi il tema vero cos'è? Che l'Europa di per sé con questo regolamento non è che abbia fatto politica industriale. Trump su questo vuole fare politica industriale e geopolitica. Questa è la prima differenza. Due, i regolatori europei sono ancora estremamente difficili da convincere, soprattutto quello italiano. Sul mondo cripto ancora è molto resistente. Tre, la politica finora non è che abbia dato prova di grande lungimiranza. E a me spiace un po' per l'Italia, perché mi aspettavo, soprattutto da questo governo, che ha un certo tipo di vicinanza all'amministrazione americana, un certo tipo di apertura. E invece siamo partiti da un 42% annunciato perché il fenomeno stava crescendo, che è un'idiozia totale, al 33% come punto di caduta, come si dice in politica, che però, voglio dire, alla fine vengono penalizzati gli investitori che hanno investito in un asset che all'epoca era estremamente rischioso, ma anche oggi è più rischioso magari di altri asset, e quindi io, anziché, non dico premiare, ma riconoscere il fatto che uno si è fatto carico di un rischio più elevato, lo tasso di più. È proprio anti-economico, anti-finanziario, anti-fiscale, ma il governo è quello. Quindi
Salta il concetto di premiare il rischio. Quindi alla fine da un 42 a un 33, perché forse è cresciuto un po' meno.
Sì, vediamo l'anno prossimo, però siamo qua a dire ogni volta, vediamo l'anno prossimo, esatto, ogni anno peggiora, quindi.
Esatto. E lì se vuoi c'è anche il discorso legato un po' più all'aspetto dei mercati, no? Che secondo me in questo periodo Bitcoin, in primis, perché era un po' il momento in cui doveva mostrare forse i muscoli, no? Con una situazione di debasement monetario, di svalutazione della moneta, molti si sarebbero aspettati che un po' magari come ha fatto l'oro, mostrasse i muscoli e il suo vero valore di quello che è un po'. C'è tutta la retorica dietro, no? Che deve essere un po' l'oro digitale, questa idea qua doveva comunque salire in teoria come idea di base, e in realtà abbiamo visto comunque negli ultimi mesi che c'è stato un forte crollo. Te come lo inquadri un po' la figura di Bitcoin, se più come un asset molto speculativo, comunque qualcosa che magari anche da sviluppatore, quindi conoscendo magari tutto il processo che c'è dietro di creazione, la blockchain, così come un qualcosa più di veramente innovativo per il lungo termine, e quindi anche il discorso di riserva strategica degli Stati Uniti ha effettivamente,
certo,
un senso.
Io lo dico spesso, rimpiango il giorno che ho scoperto Bitcoin da nerd, in cui ho apprezzato gli aspetti tecnologici.
Esatto.
E all'epoca non si parlava di aspetti finanziari. Non a caso uno si è venduto 2 pizze a 14.000 Bitcoin, qualcosa del genere, no? Dice il famoso Pizza Day, perché è proprio dedicato a quella scelta. Quindi di base ci sono gli aspetti tecnologici estremamente interessanti, e oggi è vero che ci sono opinioni divergenti, non dico che sia la legge. Sta prendendo più la forma di oro digitale, che non vado a sostituire il dollaro, no? Ed è anche forse l'intenzione, anche a livello istituzionale, quello di creare delle riserve di valore. Poteva crescere di più, poi 2026 non è ancora finito, quindi magari certo, no, sì, crescerà di più. Non c'è stata forse quella grossa stagione delle altcoin, quindi okay, dei non Bitcoin, che normalmente nelle altre ondate erano cresciute con un po' di ritardo rispetto alla crescita di Bitcoin, però poi magari già dopo che abbiamo registrato questa, esatto, sì, questa chiacchiera magari salirà. A me quello che sto vedendo è che ogni ondata che ha fatto l'asset class, quindi diciamo tutto il mondo cripto, sono entrati nel mercato sempre più diversi operatori, e man mano che si va avanti è un asset class che si sta istituzionalizzando, no? Quindi le attese erano, man mano che arrivano asset manager, grandi banche di investimento, ci sono governi che fanno i piani di accumulo su Bitcoin, sì, come El Salvador. Questo dà una sorta di istituzionalizzazione che può in qualche modo accelerare la crescita dell'asset. I mercati sono imprevedibili, certo, ci sono dinamiche che possono anche tenere basso il prezzo. Io non sono così convinto che abbia esaurito la sua spinta in questa ondata, però poi staremo a vedere. Comunque il prezzo è ancora alto.
No, no, certo, sì, diciamo, sì, sì, sì. Bisogna sempre fare zoom out e vedere esatto, dove era 4-5 anni fa e dove è oggi, quindi sì. E poi in realtà una cosa che mi potrei aspettare da tutta questa, come dici tu, di più player istituzionali che entrano nel mercato, che si vada anche magari a ridurre un po' la volatilità nel tempo, perché appunto ci sono proprio dei livelli un po' target in cui ci sono dei grossi fondi, dei grossi gestori, in primis l'ETF, no, che ha lanciato nel 2024, che comunque avrà dato veramente una grandissima ondata di fondi, e quindi magari in linea teorica mi viene da dire che potrebbe ridurre anche un po' la forte volatilità che ha avuto come asset nel tempo. Per andare un po' in chiusura, diciamo, abbiamo parlato tanto dei mercati, di diciamo, cosa è successo, cosa potrebbe, alcune considerazioni su cosa potrebbe accadere. Un'idea classica di portafoglio è quella del 60-40, no? Che si ha, quindi 60% in azioni, 40% in obbligazioni, che storicamente hanno dimostrato che vanno un po' a bilanciare le obbligazioni quando c'è un calo dell'azionario. E negli ultimi anni abbiamo visto invece le obbligazioni soffrire abbastanza. Il 2022 è stato forse l'anno principale in cui c'è stato un forte calo sia dell'azionario che dell'obbligazionario, quindi si è perso un po' questa correlazione, e da lì ovviamente anche i grossi gestori hanno incominciato a parlare di morte del 60-40, di nuove del 60-40. Ovviamente, come al solito, nessuno ha una risposta, però dal tuo punto di vista come vedi, secondo te, un asset allocation che potrebbe essere sensata anche per il futuro, se vanno inserite, appunto abbiamo parlato di Bitcoin, l'oro, che comunque è un altro tema di cui c'è molto molto interesse, i mercati privati, come potrebbe essere ripensata per il futuro?
Allora, ovviamente non farò consiglio finanziario, certo, magari provo a dirti come vediamo noi statisticamente quello che succede lato Trade Republic. Tanto il privilegio che abbiamo è di avere una prospettiva europea, e vedi veramente le differenze culturali dei singoli paesi, le vedi nelle abitudini finanziarie, no? Ad esempio, se tu prendi la Francia, la Spagna, l'Italia, sono molto più portati a né azioni né obbligazioni, ma liquidità remunerata. Certo. Cioè, non mi prendo neanche il tema del rischio, metto lì, tanto c'ho il mio 2% di liquidità remunerata, chiaramente ce l'hai su Trade Republic o nuovi broker, non ce l'hai sulle banche tradizionali. Più vai su verso nord e più questa cosa si sposta verso il tema dell'investimento, perché forse c'è un tema di cultura finanziaria, di nuovo l'abbiamo richiamato prima, lungo periodo borsa mondiale ha performato, prendendola in maniera conservativa, al 7% lordo anno, sì, no? Quindi lì vedi veramente un'esposizione molto più elevata, perché c'è sicuramente più cultura finanziaria, e questo è il primo tema. L'altro tema che io vedo statisticamente è la differenza generazionale. Se tu guardi le asset class di cui gli italiani sono più innamorati in Italia, qual è l'asset class di cui gli italiani sono più innamorati in Italia?
Beh, real estate, l'immobiliare.
L'immobiliare, sì, ma finanziaria in senso stretto?
Beh, le obbligazioni, il BTP.
Perché? Sempre dai dati che abbiamo. Dove sta la maggior parte della ricchezza in Italia? Negli over 50.
Certo.
Gli over 50 hanno vissuto un'altra vita delle obbligazioni. Se tu vai a prenderti la fascia sotto i 40 anni, hai sicuramente un'esposizione estremamente più pronunciata verso verso l'azionario, e ultimamente tantissimo in particolare verso il mondo degli ETF. Mm-hmm. Cioè noi mediamente quello che vediamo è il piano di accumulo su ETF azionario. Poi quello che facciamo noi, adesso siamo da broker tradizionale, siamo passati più a una visione di wealth manager, per cui tu in app hai proprio la divisione in asset class, perché siamo i primi a dire, la prima regola che ti insegnano quando fai investimenti è diversifica. Quindi c'hai il brokerage tradizionale con azioni e ETF, hai dei prodotti a reddito fisso che è più la parte obbligazionaria, hai i mercati privati, che è un'altra novità, portare i private markets all'investitore normale retail, c'è, è comunque una novità, e poi c'è il mondo cripto. Quindi è chiaro che un asset allocation dipenda dal tuo profilo di rischio, dal momento storico in cui stiamo vivendo, abbiamo parlato di cripto, quanto ha senso mettere oggi come cripto nella tua asset allocation? Che magari uno potrebbe dire, se mi aspetto che nei prossimi 3 anni le cripto scenderanno, magari io mi faccio un piano di accumulo che man mano che scendono, certo, integra un investimento. Si sente dire tanto questa cosa. Un tempo, vuol dire 3-4 anni fa, si diceva le cripto devono rappresentare l'1% del tuo portafoglio. Ha ancora senso? Adesso che ci sono dei titoli azionari che sono estremamente più volatili di Bitcoin, loro stesso più volatili, sì, di Bitcoin. Quindi l'idea è che cioè, se vogliamo dare un messaggio, capire il proprio profilo di rischio, capire il momento storico, e però quello che vedo tanto di più è che alla fine sul lungo periodo, se noi ci riportassimo indietro di 30-40 anni, l'avere investito con un piano di accumulo su ETF azionario sicuramente ti avrebbe ripagato molto più di tutto il resto, e non credo che anche questo 60-40 con l'obbligazionario, diciamo visto come assicurazione, non so quanti risultati. I nostri clienti lo fanno, nel senso magari non 60-40 statisticamente, c'è una componente obbligazionaria, ma sicuramente i dati ci dicono che c'è a livello europeo c'è una crescita importante dell'ETF azionario, sì, sì, negli, sì, ultimi anni.
Sì, sì, se lo vediamo anche noi proprio come interesse, noi abbiamo anche noi un po' come voi il benchmark tedesco, mm-hmm, lì il discorso è che la Germania è forse un po' uno dei paesi un po' più avanti a livello, mm-hmm, di sviluppo, anche di adozione e di educazione anche, continua a vedere una forte crescita nell'interesse per gli ETF, ma in paesi come l'Italia è qui, mm-hmm, che vediamo veramente una crescita a doppie cifre, sì, e soprattutto tra i giovani, quindi le persone, che poi giovani nel senso, quelli che l'Italia considera giovani, comunque la gente che solitamente si approccia al mondo degli investimenti si approccia proprio con, come primo strumento incontra gli ETF, sì, e quindi nel boom di investitori che si prevede che arriveranno nel prossimo anno in Italia, molti di questi partiranno proprio con gli ETF, quindi anche un bene, cioè nel senso, sì, se neanche noi di parte, però comunque conosciamo l'efficacia degli ETF, quindi molto molto positiva come cosa. Chiudiamo, no Luca, facendo una domanda su Trade Republic. Nel 2025 avete rilasciato veramente tante novità, tra cui appunto dicevi private equity, tutto lo sviluppo delle crypto, quindi di gestire anche un wallet crypto all'interno dell'app. Nei prossimi 6-12 mesi avete in progetto qualcosa che ci puoi dire, o diciamo su cosa siete concentrati?
Che vi posso dire no. No, non è vero, ci scherzo sempre su questa cosa, perché ovviamente sai, in questo mondo devi essere molto agile, e noi lavoriamo veramente su priorità, su finestre di tempo molto ristrette, sappiamo chiaramente dove stiamo andando. Posso dire che da un punto di vista di prodotto penso che l'intenzione sia quella un po' più di localizzare nei singoli paesi l'offerta, cioè ovviamente nella sua fase di scale up Trade Republic ha creato un prodotto che andasse bene per tutta Europa, poi però noi sappiamo, pensiamo a livello di servizi bancari, ogni paese avrà la sua specificità, no? L'F24 italiano, se lo porto in Olanda mi guardano male, no? Quindi c'è una parte di prodottini, sì, quindi sì, non magari asset class, che però vanno a completare l'offerta bancaria, e quello sicuramente è un focus che abbiamo in tutti i paesi europei, quindi da questo punto di vista, soprattutto devo dire in ambito fiscale, mm-hmm, penso che molto presto ci saranno novità interessanti. Poi non è un mistero che, l'ho già detto anche in altri contesti, da mesi si sta lavorando su un aggiornamento del sistema di servizio clienti. Noi abbiamo avuto una crescita di clienti enorme in pochissimo tempo. Tu pensa che a settembre erano 10 milioni, a gennaio 2025 erano 8 milioni, quindi più 2 milioni in 9 mesi. In generale dovrebbero essere raddoppiati in 18 mesi, quindi da 5 a 10 milioni di clienti in 18 mesi. È chiaro che pur pensandola in maniera iper ottimizzata questa struttura, è normale che poi si vada a creare un po' di difficoltà e entropia nei singoli processi. Quindi noi da mesi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a lavorare dai processi, cercando di sistemare quello che quelli che erano, diciamo, i problemi più frequenti. In queste cose c'è sempre la legge di Pareto. Il 20% delle problematiche genera l'80% dei ticket. Normalmente questo funziona più o meno sempre, sì, così, no? Quindi il volere razionalizzare prima, è per questo che, diciamo, ci abbiamo messo qualche settimana in più, e in realtà è utile a portare un servizio poi migliore a livello di servizio clienti. Però è una cosa che nel breve ci sarà come novità, e penso poi sarà una grande notizia, perché è quella anche che più le persone oggi, sì, ci chiedono. Sì, sì, poi sono molto presente nelle community, rispondo sui video, su Reddit, e mi capita spesso di affrontare questa domanda. Ma a volte sono cose anche minimali, però comunque bisogna dare un servizio che risponda a queste esigenze, e arriverà appena mio linciaggio pubblico a disposizione di chi guarda il video.
Ok, ottimo. Luca, grazie mille. Direi che abbiamo dato tanti, tanti spunti, tante considerazioni interessanti. Ovviamente, se avete domande, qualsiasi cosa, potete lasciarcele nei commenti. Io in primis, magari anche Luca, cercherà di darvi una risposta. Ne magari faremo un aggiornamento più avanti su situazioni di mercati o qualcos'altro. Ti ringrazio ancora e ciao. A
grazie,
presto.
È stato un piacere.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!